Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
Adesso, consapevole della propria slealtà, Combe, con uno sguardo sfuggente e un'aria di ostentato distacco, si rivolse all'uomo che gli stava davanti e che aveva finalmente posato il ricevitore. «Lei, che è ungherese, conosce per caso il conte Larsky?» «L'ambasciatore?» «Suppongo di sì. Deve essere diventato ambasciatore adesso.» «Se è quel Larsky che penso io, si tratta di una persona di prim'ordine. Attualmente è ambasciatore in Messico. È stato a lungo primo segretario d'ambasciata a Parigi ed è lì che l'ho conosciuto. Come lei saprà, ho lavorato per 8 anni alla Gaumont. Sua moglie, se ben ricordo, è scappata con un gigolò.» Se lo aspettava e se ne vergognava, perché erano proprio le parole che aveva cercato, che aveva provocato e che a quel punto avrebbe voluto troncare bruscamente con un «basta così». «Non so che ne sia stato poi di lei», continuò l'altro. «L'ho incontrata una volta a Cannes, quando ero là a girare un film come aiuto regista, e dopo mi pare di averla intravista a New York.» E aggiunse sorridendo: «Si finisce per incontrare tutti a New York, col vento in poppa o a tirare la cinghia. E lei credo che se la passasse piuttosto male. Quanto alla nostra trasmissione, volevo dirle che...» Ma Combe non lo ascoltava quasi più. Era pentito di essere andato là, di aver parlato troppo. Si sentiva come se avesse sporcato qualcosa. E tuttavia, in quel preciso momento, era ancora con lei che ce l'aveva. Non se ne sapeva spiegare il motivo. Forse, in fondo, perché non gli aveva mentito del tutto. Chissà se le aveva realmente creduto quando gli aveva raccontato di essere stata la moglie di un primo segretario d'ambasciata. Era furente e pensava con amarezza: «Tra poco, quando tornerò a casa, se ne sarà andata. Non è così che fa sempre.» E l'idea del vuoto che lo avrebbe accolto gli era così intollerabile che ne provava un'angoscia fisica, un dolore distintamente localizzato nel petto, come una malattia. Avrebbe voluto saltare su un taxi e farsi portare al Greenwich Village. Subito dopo, però, si sorprendeva a pensare, con una punta di sarcasmo: «Ma figuriamoci, ci sarà, e come? Non ha forse ammesso che la notte in cui ci siamo incontrati potevo essere io come un altro?» A quel punto udì una voce gioviale che gli diceva: «Come stai, vecchio mio?» Sorrise meccanicamente. Doveva avere un'aria idiota con quel sorriso vacuo, perché Loger, che era appena arrivato e gli stringeva la mano, chiese: «Qualcosa che non va?» «No, no, no. Perché?» Non si complicava certo l'esistenza, Loger, o comunque aveva un modo tutto suo di complicarsela. Si guardava bene dal dire quanti anni avesse, ma doveva averne almeno 55. Non era sposato e viveva circondato da belle donne sui 20-25 anni, che cambiavano continuamente. Sembrava che giocasse con loro come un giocoliere con le sue palline, e non gliene restava mai in mano nessuna, né lasciavano tracce dietro di sé, o apportavano il sia pur minimo intralcio alla sua vita di scapolo. Quando invitava a cena qualcuno, era così gentile e compiacente da dirgli al telefono: «Sei solo? Dato che avrò con me un'affascinante fanciulla, le dirò di portarsi un'amica.» Chissà se Kay era sempre nella camera. Oh, se solo gli fosse riuscito per un attimo di ricordare il suo viso. Si ostinava a ricostruirlo, ma ogni suo sforzo era vano. Diventava perfino superstizioso, al punto da dire a se stesso: «Se non me la ricordo, significa che non c'è più.» Poi, influenzato dalla presenza di Loger e dal suo cinismo un po' ingenuo, la rinnegava, pensando: «Ma sì che c'è, e come se c'è, e per questa sera avrà un'altra storia da rifilarmi.» Perché era certo che mentiva. Gli aveva mentito più di una volta, lo aveva anche ammesso del resto. Perché dunque non avrebbe dovuto continuare a mentire? E quando, in quale momento lui poteva essere sicuro che dicesse la verità? Dubitava di tutto, anche della storia del sarto ebreo e del lavandino in fondo al corridoio a Vienna, storia di cui lei si era certo servita per commuoverlo. «Sei palliduccio, amico mio», disse Loger. «Andiamo a mangiare un hamburger. Ma dai, con Urwich me la sbrigo in pochi minuti e poi ti porto via con me». Perché, mentre i due uomini parlavano dei loro affari, lui pensava contemporaneamente a sua moglie e a Kay. Forse per via di quel che aveva detto l'ungherese, è scappata con un gigolò. Magari dicevano così anche di sua moglie, ma non gliene importava niente. Era stato sincero al mattino, quando aveva detto che non l'amava più. In fondo, non era neanche per colpa sua che aveva sofferto o era crollato a quel modo. La cosa era molto più complessa. Neanche Kay avrebbe capito. E poi perché avrebbe dovuto? Su quale assurdo piedistallo l'aveva messa solo perché si erano incontrati una notte in cui la solitudine gli era intollerabile e in cui lei cercava, se non un uomo, almeno un letto? Perché, tutto sommato, era proprio un letto che lei cercava quella notte. «Andiamo, vecchio mio?» Si alzò precipitosamente con un sorriso forzato, docile. «Dovresti pensare a lui, mio caro Urwich, per la parte del senatore». Una parte secondaria, probabilmente, ma non per questo Loger era meno gentile. A Parigi la situazione sarebbe stata radicalmente diversa. 7 anni prima, per esempio, proprio al Fouquet, era stato lui, Loger, ubriaco, fradicio, a insistere alle 3 del mattino. «Ascolta, ragazzo mio, è un'occasione d'oro. 300 rappresentazioni assicurate, senza contare la provincia e l'estero. Solo che devi essere assolutamente tu a fare la parte del duro, se no va tutto a catafascio, la commedia non sta in piedi. Su, da bravo, accetta. Ti ho già raccontato la storia. Leggi il manoscritto e poi vedi un po' tu. Se lo porti di persona al direttore della Madeleine e gli dici che ci stai, la cosa è fatta. Ti telefono domani pomeriggio alle 6. Non è vero, signora, che François deve recitare nella mia commedia?» Perché con lui c'era anche sua moglie quella sera. E proprio a lei Loger aveva consegnato il manoscritto con un sorriso complice e il giorno dopo le aveva mandato una sontuosa scatola di cioccolatini. «Allora, vieni giù con me?» Obbedì, aspettò l'ascensore, vi si infilò dietro all'amico, sempre con quell'aria assente. «Vedi, caro mio, questa è New York. Un giorno sei...» Avrebbe voluto implorarlo. «Sta zitto, per carità!» La conosceva, quella solfa. L'aveva sentita tante di quelle volte. Con New York aveva chiuso. Ormai non ci pensava più. O meglio, ci avrebbe pensato più tardi. La sola cosa importante era che a casa sua, nella sua camera, c'era una donna di cui non sapeva quasi niente, di cui non si fidava. Una donna che adesso giudicava con lo sguardo più freddo, più lucido e più cattivo che avesse mai avuto. Una donna che a tratti disprezzava e della quale sentiva di non poter più fare a meno. «Urwich è una gran brava persona», diceva Loger. «Un po' col complesso dell'immigrato, ovviamente. Non ha ancora dimenticato che agli inizi faceva le pulizie nei teatri di posa di Billancourt e ha qualche piccolo conto da regolare. A parte questo, un buon amico, specie se non si ha bisogno di lui». Per poco Combe non si fermò di botto e non gli strinse la mano con un brusco «arrivederci». Si parla a volte di corpi senza anima, e probabilmente anche a lui, come a tutti, era capitato di usare tale espressione. Ma quel giorno, in quel preciso istante, all'angolo fra la 66esima strada e Madison Avenue, si sentiva davvero un corpo inanimato, il cui pensiero, la cui vita, erano altrove. «Fai male a prendertela, sai? Fra un mese, massimo un mese e mezzo, sarai il primo a ridere della faccia che hai oggi. Fatti forza, fratello, non fosse per certi omuncoli invidiosi che sarebbero fin troppo felici di vederti affogare. Io, per esempio, dopo la mia seconda commedia alla Porte Saint-Martin...» Perché lo aveva lasciato uscire di casa. Una come Kay, che intuiva tutto, avrebbe dovuto capire che non era ancora il momento. A meno che non fosse lei ad aver bisogno della sua libertà. Era poi vero tutto quello che aveva raccontato di Jessie? E di quelle valigie rimaste chiuse in un appartamento la cui chiave stava navigando alla volta del canale di Panama? «Che cosa bevi?» Loger lo aveva portato in un piccolo bar molto simile al loro piccolo bar, e anche lì, vicino al banco, c'era un jukebox. Un Manhattan. Giocherellava con una moneta che aveva in tasca e si guardava riflesso nello specchio, fra i bicchieri allineati sul ripiano. La sua faccia era così strana che non riuscì a trattenere un sorriso sarcastico. «Che cosa fai dopo il lunch?» «Devo tornare a casa». «Ma che tornare a casa? Pensavo di portarti a una prova!» Quella parola gli fece tornare in mente le prove cui aveva partecipato a New York, in una sala minuscola a un 20° o 25° piano di Broadway. Una sala affittata solo per il tempo strettamente necessario, un'ora o due, non ricordava esattamente. Erano ancora nel bel mezzo del lavoro che arrivava un'altra truppa e si ammassava dietro le quinte in attesa del suo turno. Sembrava che ciascuno conoscesse solo le proprie battute, il proprio personaggio, e ignorasse il resto della commedia, o non gliene importasse granché, e soprattutto che non gli importasse niente degli altri attori. Nemmeno si salutavano. Chissà, forse il suo nome lo conoscevano solo quelli con i quali aveva recitato. A un cenno del regista, lui entrava in scena, diceva le sue battute, e l'unico segno di interesse umano che avesse mai ottenuto erano le risate delle comparse, divertite dal suo accento. E all'improvviso ebbe paura. Una paura terribile di ritrovare la solitudine che aveva vissuto là, tra quei fondali di tela dipinta. Una solitudine più profonda che da qualsiasi altra parte, ancor più che nella sua camera, perfino più di quando, al di là della parete sonora, Winnie X e J.K.C. si abbandonavano agli amplessi del venerdì. Senza quasi accorgersene, Combe si diresse verso il jukebox, cercò un titolo, premette un pulsante di lucido metallo e infilò una moneta da 5 cent nella fessura. Il pezzo era appena cominciato che Loger, facendo segno al barman di riempire i bicchieri, attaccò a spiegare. «Lo sai quanto è incassato questa canzone? Solo negli Stati Uniti?» $100,000 in diritti d'autore, mio caro. Musica e parole comprese, naturalmente. E sta facendo il giro del mondo. In questo momento ci saranno almeno 2000 jukebox come questo che la suonano, senza contare le orchestre, la radio, i ristoranti. Qualche volta penso che avrei fatto meglio a scrivere canzoni invece che testi teatrali. Andiamo a mettere qualcosa sotto i denti. Ti dispiace se non vengo con te? Lo aveva detto in tono così accorato che Loger lo guardò, non solo con aria sorpresa, ma, nonostante l'abituale ironia, con un certo rispetto. «Sei davvero così giù?» «Scusami.» «Certo, vecchio mio, ma dimmi...» «No, basta, non era possibile. Aveva i nervi a pezzi. Perfino la strada lo esasperava, con quell'assurdo andirivieni, con quei rumori che di solito non percepiva neanche». Restò un attimo in piedi alla fermata degli autobus, poi, quando un taxi si fermò lì vicino, corse a raggiungerlo, vi si precipitò dentro e diede in gran fretta l'indirizzo di casa. Non sapeva se avesse più paura di trovare Kay o di non trovarla. Era furibondo contro se stesso, furibondo contro di lei, senza sapere esattamente perché. Si sentiva umiliato, terribilmente umiliato. Le strade gli sfilavano sotto gli occhi, ma lui non le guardava, non le riconosceva. Diceva fra sé, «Ne avrà approfittato per filarsela, la troia!» E ancora, «Io ho un altro, chiunque altro, o quel gigolò di Cannes!» Quando arrivarono nella sua strada, si mise a spiare la facciata della casa dal finestrino del taxi, come se si aspettasse di trovarci qualcosa di cambiato. Era pallido. E sapeva di esserlo, e si sentiva le mani gelate, la fronte madida. Kay non era alla finestra, e lui non vide, come quel mattino, quando il sole era così leggero il giorno appena iniziato, la sua mano che scivolava lentamente lungo il vetro per mandargli un messaggio affettuoso. Salì i gradini a 4 a 4, si fermò solo al penultimo piano, così fuori di sé da aver vergogna e pietà della propria collera, e poco mancò che arrivasse a riderne. Là, contro la ringhiera un po' appiccicosa, non più di 2 ore prima... Non poteva aspettare oltre, doveva sapere se era andata via. Si precipitò sulla porta, infilò malamente la chiave nella toppa e stava ancora armeggiando con la serratura quando qualcuno aprì dall'interno. Kay era lì, e Kay sorrideva. «Vieni», disse lui senza guardarla in faccia. «Ma che cosa hai?» «Non ho niente, vieni!» Lei aveva indosso il vestito di seta nera. Non avrebbe potuto metterne un altro, ovviamente. Tuttavia, doveva essersi comprato un collettino di pizzo bianco che lui non le aveva ancora visto e che, senza alcuna ragione, lo esasperò. «Vieni!»
«Ma il lancio è pronto!»
Lo vedeva bene, così come vedeva in ogni minimo dettaglio la camera riordinata per la prima volta dopo tanto tempo. Immaginava persino il vecchio sarto ebreo dietro la sua finestra, ma non gli andava di prestarvi attenzione. Né a questo, né ad altro. E neppure a Kay, che era sconcertata almeno quanto lo era stato poco prima Loger, e aveva negli occhi quella sottomissione guardinga che è la risposta normale a ogni atteggiamento parossistico. Non ce la faceva più. Lo capivano, sì o no? Se non lo capivano, lo dicessero subito, e lui sarebbe andato a crepare da solo in un angolo, purché lei non lo facesse aspettare, non gli chiedesse niente.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.